Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. Ultime evacuazioni dall'Afghanistan. Anche la Gran Bretagna annuncia la fine delle operazioni. L'ultimo aereo è decollato da Kabul. Poco fa, intanto, precisazioni del Pentagono sul raid anti-ISIS. Vogliamo ancora una Svizzera europea. Il Partito Socialista, oggi riunito in congresso a San Gallo, cerca alternative dopo lo stop all'accordo quadro e lancia un delicato dibattito interno. Un teatro non solo per assistere agli spettacoli. A Ginevra è inaugurata la nuova Comédie. Oltre alle pièce, il pubblico potrà ammirare la costruzione di scenografie e la creazione di costumi. Mondiale di mountain bike, doppietta svizzera nel cross country. Nino Schurter vince e diventa campione per la nona volta. Dietro di lui Mattias Flückiger e tra le donne bronzo di Sina Fry. La Gran Bretagna ha concluso oggi il suo ponte umanitario dall'Afghanistan. Il primo ministro Boris Johnson ha avuto pure uno scambio telefonico con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Ogni riconoscimento di un futuro governo talebano a Kabul sarà condizionato al rispetto dei diritti umani e alla possibilità per chi vuole lasciare il paese asiatico, perché non ci si considera più in sicurezza di poterlo fare. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
È partito nella notte l'ultimo volo britannico da Kabul con a bordo cittadini afghani con diritto di essere risistemati nel Regno Unito. Sono interpreti, personale di supporto alle truppe britanniche, afghani che avrebbero probabilmente rischiato la vita sotto il nuovo regime talebano. Partirà in questo fine settimana solamente il migliaio di soldati britannici, l'ultima presenza militare all'aeroporto di Kabul. Dal 13 agosto fino ad oggi il governo di Londra ha evacuato circa 15.000 persone, tra cui 8.000 afghani. Purtroppo sono centinaia, forse più di un migliaio, quelli abbandonati, compresi circa 150 cittadini britannici. «Ho il cuore spezzato», ha dichiarato Sir Nick Carter, il capo delle forze armate britanniche, mentre Boris Johnson ha ribadito letteralmente che smuoverà mari e monti per portar fuori quelli rimasti. Ma come? Johnson ha spiegato di essere pronto a dialogare con i talebani, anche se c'è molto scetticismo tra gli esperti. Sono loro ormai i padroni del campo. Certo, la leggenda del rapporto speciale tra Londra e Washington è miseramente crollata. Johnson ha cercato di convincere Biden ad estendere la scadenza del 31 agosto per il ritiro delle truppe, ma, come scrive il Times, ci sono voluti solo 7 minuti al presidente americano durante il G7 per rispondere no. Finisce anche, secondo la stampa inglese, il mito del Regno Unito come potenza globale. Se gli americani ci dicono di saltare, scrive il Sun, noi saltiamo.
Intanto il Pentagono poco fa ha fornito ulteriori precisazioni sul raid compiuto nella notte contro la succursale afghana dell'ISIS. Nell'operazione, una risposta all'attacco compiuto all'aeroporto di Kabul, sono stati uccisi 2 militanti e uno è stato ferito. Si tratta di 2 figure di alto profilo con grande capacità di condurre a termine missioni, ha spiegato il vice capo di Stato Maggiore delle Forze Armate americane, che non ha precisato se i 2 siano direttamente legati all'attentato di giovedì. Passiamo all'attualità nazionale. Manifestazioni contro le misure anti-Covid oggi in 3 città svizzere. La più grande sembra essersi svolta a Bellinzona, a Piazza del Governo, contro le misure imposte dal Consiglio federale. C'erano nel pomeriggio diverse centinaia di persone, sicuramente molte di più delle 300 per cui era stato autorizzato l'evento. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Amici della Costituzione e dal movimento Mass Fall. Anche a Briga circa 200 persone sono scese in piazza. Briga, luogo simbolico, hanno fatto sapere gli organizzatori. La città valesana ospita infatti le sessioni del Parlamento cantonale da inizio pandemia e non è lontana dalla lonza di Visp, che produce il principio attivo del vaccino Moderna. Anche a Sciaffusa infine c'è stata una marcia con 250 partecipanti. Quale futuro per le relazioni della Svizzera con l'Unione Europea? Una discussione che il Partito Socialista vuole tornare ad affrontare dopo lo stop alle trattative sull'accordo istituzionale con l'UE deciso dal Consiglio federale. Trattative che, secondo i delegati del partito riuniti oggi in congresso a San Gallo, vanno riprese al più presto. Sentiamo Gianluca Olgiati.
Sul tema è calato il gelo dallo scorso maggio, da quando il governo ha interrotto le trattative sull'accordo quadro con l'Unione Europea. Troppi i nodi da sciogliere, insormontabili le divergenze. Un passo che fa ancora scuotere la testa a molti delegati socialisti. Terribile lo stop ai negoziati, secondo una delegata zurighese, per la quale è urgente che il Partito Socialista torni a discutere della questione. Riprendere le trattative, ma garantendo la protezione dei salari, aggiunge una delegata ginevrina. Già, la protezione dei salari, uno dei punti dolenti che aveva spinto molti, anche tra i socialisti e i sindacati, a bocciare la bozza di accordo. Ora il co-presidente del partito, Cédric Vermouth, spinge per una ripresa delle trattative, una rivendicazione contenuta anche in una dichiarazione comune elaborata in un incontro a Berlino con i vertici dei partiti socialdemocratici dei paesi vicini.
Wir haben eigentlich viel Unterstützung erfahren. Sie sagen alle, selbstverständlich müsste der Lohnschutz garantiert werden.
Vermouth dice di aver percepito molto sostegno per la posizione della Svizzera. Da qui l'appello contenuto nella dichiarazione rivolto a Consiglio federale e Commissione europea di tornare a discutere di un accordo che permetta di garantire la protezione dei salari e di rinunciare a misure di ritorsione come l'esclusione dai programmi di ricerca. Qual è la via da seguire? Il Partito Socialista intende discuterne a fondo con la propria base. Il consigliere nazionale grigionese Jon Pult è stato incaricato di condurre i lavori.
L'unica cosa che è chiara è che noi vogliamo una Svizzera europea. Ma come ci si arriva? Quello sarà il lavoro da fare. Secondo me è fondamentale spiegare veramente quali sono le possibilità realistiche, non a livello di fantapolitica, ma realistiche per i prossimi 5-10 anni.
E le opzioni sul tavolo sono molteplici.
Penso che è troppo per parlare di adesione.
Ma sarebbe presto per parlare di adesione all'UE, dice un delegato neocastellano.
Wiederaufnahme der Verhandlungen, alles andere dürfte ein bisschen illusorisch sein.
Riprendere le trattative sull'accordo quadro, tutto il resto sarebbe illusorio, concorda la signora zurighese. Per il presidente Cédric Vermouth l'adesione rimane la miglior opzione, ma toccherà alla base del partito ora condurre un dibattito interno che si preannuncia acceso e che dovrebbe portare il congresso socialista ad adottare la propria nuova politica europea entro la fine del 2022.
La Società Svizzera degli Ufficiali dell'Esercito si sente pubblicamente soprattutto durante le campagne in vista di votazioni. La prossima occasione sarà probabilmente a proposito dell'acquisto degli aerei da combattimento F-35. In realtà però le questioni legate alla sicurezza sono più profonde e in evoluzione. Alan Krameri ne ha parlato col nuovo presidente della società che è stato eletto oggi in un'assemblea dei delegati a Delémont.
Dominic Knill, 63 anni, è manager di un'azienda e colonnello dell'esercito. Ha fatto quindi carriera nell'economia e in grigio verde, un esempio di milizia che combina vita civile e militare, di cui l'esercito svizzero è uno degli ultimi esponenti. Ma da neo presidente della Società Svizzera degli Ufficiali, Knill sa che questo principio è in evoluzione. La questione viene vista in maniera sempre più ampia, la discussione è in corso. L'importante, ci dice, è che esercito e protezione civile restino prioritari, soprattutto che abbiano un numero sufficiente di militi. Nessuna opposizione da parte sua nemmeno agli obiettori di coscienza nel servizio civile. Gli ufficiali chiedono però un loro apporto maggiore alla società. È però vero, gli facciamo notare, che ad essere arruolata nell'esercito è una fetta sempre minore della società, soprattutto per giovani ritenuti non idonei. Questo potrebbe minare la credibilità dell'esercito. È una sfida importante, ammette. Non si illude che la popolazione prenda ordini dall'esercito su cosa pensare o votare. La sicurezza è però un tema importante per i cittadini. Resta quindi la necessità di spiegare quali sono le minacce e lui ribadirà che l'esercito è un garante della sicurezza che non va indebolito. La prossima occasione sarà la probabile votazione sull'iniziativa contro l'acquisto degli F-35. Per il nuovo presidente della Società Svizzera degli Ufficiali, Dominic Knill, i progetti di armamento rientrano tra le priorità del suo mandato, di fianco al mantenimento di un esercito basato sulla milizia.
Inaugurazione ufficiale oggi a Ginevra della nuova Comédie. Il nuovo edificio dagli ampi volumi accoglierà nel cuore della Ginevra moderna non solo due sale da teatro, ma gli atelier dei diversi mestieri che contribuiscono alla creazione di uno spettacolo. Sentiamo Lucia Mottini.
L'edificio storico in Boulevard des Philosophes non era più adatto alle esigenze del teatro moderno. L'esiguità degli spazi, in particolare del palcoscenico, era un limite alla creazione. Il nuovo edificio sorge invece imponente in un punto della città in piena mutazione, l'Esoviv. Si tratta di una lunga costruzione grigia, squadrata e in parte trasparente, opera dello studio di architettura parigino Fraisse.
Ce qui a séduit, c'était cette bâtisse en transparence.
A sedurre, spiega la codirettrice della Comedina, Tasha Kuchumov, è stata proprio questa trasparenza che sembra invitare la popolazione a incontrare i mestieri dello spettacolo. Dal ristorante che si situa a una delle estremità dell'edificio si può ad esempio osservare cosa succede all'interno degli atelier di scenografia.
Sur l'atelier de construction de décor.
Perché una delle grandi novità di questa nuova Comédie, costata 98 milioni, è che accoglie sotto lo stesso tetto una decina di mestieri dello spettacolo.
Ici c'est vraiment une fabrique de théâtre. On peut tout construire de A à Z.
È una vera fabbrica del teatro, spiega il codirettore Denis Maillefer. Si può costruire tutto dalla A alla Z, concepire e fabbricare le scenografie, i costumi, provare gli spettacoli in spazi appositi e naturalmente recitare nelle due sale di teatro.
Due sale magnifiche che possono accogliere 200 o 500 spettatori e spettatrici.
La Comédie, con un budget di 16 milioni di franchi, avrà un influsso sull'attività teatrale dell'intera Svizzera romanda, perché oggi, con l'inaugurazione ufficiale, oltre un anno dopo il previsto a causa della pandemia, si arriva a una meta, ma anche a un vero inizio.
On est vraiment prêt à accueillir du public enfin.
Torniamo all'estero, in Austria. Oggi Sebastian Kurz è stato rieletto al vertice dell'ÖVP, il Partito Popolare, con quasi il 100% dei consensi. Una percentuale che dimostra come il cancelliere abbia tutti dalla sua parte all'interno della formazione, che appoggia senza il minimo dubbio la linea dura sull'immigrazione. Linea che invece è contestata proprio in questi giorni dai Verdi e che sta mettendo a dura prova la coalizione a Vienna. Stefano Grazioli.
Rielezione scontata. Sebastian Kurz rimane il capo indiscusso dell'ÖVP, il Partito Popolare Austriaco, ottenendo il 99,4% dei consensi. Al congresso di St. Pölten il cancelliere conferma la sua leadership e la sua formazione dimostra una forte unità in un momento delicato per il governo. Le scorse settimane sono state turbolente, con la questione dell'immigrazione al centro della discussione, riflesso diretto anche in Austria di tutto ciò che sta accadendo in Afghanistan. Le due linee, quella dura delle porte chiuse di Kurz e dei suoi popolari contro quella morbida dell'accoglienza degli alleati verdi guidati dal vice cancelliere Werner Kugler. Da un lato il cancelliere e il ministro degli interni Karl Nehammer hanno ribadito più volte come la barca austriaca sia piena e i conservatori non abbiano nessuna intenzione di fare eccezioni perché arriva da Kabul. Nella Repubblica Alpina vivono oltre 40.000 cittadini afghani rispetto alla popolazione, la più numerosa comunità in Europa, solo dopo quella della Svezia. Dall'altro lato, i Verdi hanno auspicato una politica di apertura per chi proviene dalle aree di crisi e di guerra, definendo vergognosa la posizione dei partner di governo. Kurz oggi al congresso ha detto chiaramente che gli errori del 2015, con le centinaia di migliaia di profughi arrivati dalla Siria, non devono essere ripetuti. È una responsabilità cristiana e sociale, ha affermato il cancelliere, quella di offrire aiuto a chi ne ha bisogno, ma non si può accogliere tutti.
Torniamo ora a parlare di Etiopia, perché mentre continua il conflitto nella regione del Tigray, almeno 210 persone sono rimaste uccise negli scorsi giorni nella regione dell'Oromia, dopo che l'esercito federale etiope si è ritirato da alcune sue postazioni per pattugliarne altre. Migliaia di famiglie, composte in gran parte da donne e bambini, sono state costrette a fuggire per salvarsi. Ne parliamo con il nostro collaboratore dall'Africa, Matteo Fraschini Coffi. Allora, quali sono le dinamiche che hanno provocato, appunto, oltre 200 morti negli ultimi scontri in questa regione?
Un conflitto nel conflitto. In Oromia è in corso una serie di massacri apparentemente interetnici e la Commissione Etiope per i diritti umani ha riferito che degli uomini armati legati all'esercito di liberazione Oromo hanno ucciso in gran parte civili di etnia Amara. Questi attacchi hanno poi provocato numerose rappresaglie per vendetta e decine di civili sono morti. I ribelli Oromo hanno negato di aver compiuto questi massacri. Oda Tarbi, uno dei leader del gruppo ribelle, ha detto che i suoi miliziani non sono responsabili di queste violenze e che le notizie su di loro rappresentano una grande prova di disinformazione rispetto ai fatti reali avvenuti sul terreno. I ribelli Oromo hanno comunque da poco annunciato un'alleanza militare con i ribelli del Fronte per la Liberazione del Popolo Tigrino. Entrambi i movimenti armati sono stati infatti giudicati recentemente dei gruppi terroristi dal Parlamento federale etiope.
Ecco, qual è il contesto anche politico rispetto a queste violenze nella regione Oromia?
Episodi di simile brutalità si erano manifestati anche in passato. Sono quasi 50 anni che gli Oromo lottano per una maggiore autonomia. Il governo federale etiope li ha accusati spesso di massacrare civili nelle regioni Oromia e Amara. I ribelli Oromo avevano inoltre rotto l'alleanza con il partito politico oppositore, un tempo in esilio, del Fronte per la Liberazione degli Oromo. Quest'ultimo è tornato in Etiopia dopo che il premier Abiy Ahmed è salito al potere nel 2018. Una vera autonomia della regione rispetto al resto del paese sembra comunque lontana, nonostante Abiy Ahmed faccia proprio parte della comunità Oromo. Tra i leader che si sono battuti e sono morti per una maggiore autonomia c'era Achalu Hundessa, musicista, ucciso con un colpo di pistola a 33 anni nel giugno del 2020 durante un periodo di violenti proteste di piazza.
E questo era Matteo Fraschini Coffi con la difficile e drammatica situazione in Etiopia. È tutto per quanto ci riguarda, vi lasciamo ai colleghi dello sport. Grazie per averci seguito, una buona serata.
Radio Televisione Svizzera.